Ave Maria, cari amici, bentrovati a tutti voi qui nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Questa settimana, cari amici, tratteremo esclusivamente un tema fondamentale per la nostra vita spirituale e ce ne dà l'occasione una festa incipiente che ormai un pugno di giorni separa da ora, che è la festa dell'Ascensione. Ecco, la festa dell'Ascensione di Gesù al cielo, ecco, assomiglia all'Assunzione di Maria Santissima, però come vedremo è completamente diversa proprio da un punto di vista sostanziale. In genere, cari amici, all'Ascensione non si dà forse quella importanza e quella non la si mette in evidenza abbastanza. È proprio su questo che vorremmo invece intervenire. Innanzitutto, cari amici, teniamo presente questo, che l'ascensione di nostro Signore è un evento reale che è avvenuto veramente nel cosiddetto tempo storico e chiude in pratica tutti i Vangeli. San Matteo ne parla al capitolo 28, San Marco ne parla al capitolo 16, Luca al capitolo 24 e oltre ai sinottici, ai Vangeli sinottici, ne parlano anche San Giovanni nel suo Vangelo e addirittura gli Atti degli Apostoli che praticamente iniziano con l'ascensione. Perché è importante, cari amici, per noi meditare, riflettere attentamente ed esaltare questo evento dell'ascensione di Gesù al cielo? Innanzitutto perché vorremmo quasi fare un po' un flashback, no? Si dice così. Immaginiamoci la scena. Ci sono gli apostoli, ai quali, i discepoli soprattutto, ai quali Gesù dopo la sua resurrezione era apparso più e più volte. Alla fine, ecco, dopo aver affidato loro dei compiti importantissimi, sia per testimoniare tutti gli eventi di cui erano stati protagonisti e testimoni visibili, dopo aver annunciato, no, che il battesimo, chi crederà sarà battezzato e sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. Vedete le cose che dice Gesù proprio in fine della sua esistenza, cioè presenza sulla terra. A un certo punto Gesù viene ascende verso il cielo, fa una coorte di angeli che lo accompagnano e sparisce dalla vista dei suoi discepoli e questi rimangono trasecolati, no, nel vedere Gesù che, immaginiamoci proprio la scena, no? Come se fosse un film, Gesù che si solleva dalla terra, quindi lievita contro tutte le leggi della fisica e questo suo corpo che fino ad ora si era mostrato come corpo risorto, quindi come un corpo glorioso, ma non in tutta la sua gloria, sale verso il cielo e Gesù sparisce fra le nuvole. Tornerà, questo poi è un altro punto fondamentale di questo evento, tornerà nella cosiddetta parusia. Adesso però torniamoci un attimo, che cosa si vede? Si vede una scena, se volete, la più grandiosa di tutte le scene che sono avvenute sulla terra, no? Perché sì, è vero, Gesù aveva manifestato un po' della sua gloria nella trasfigurazione, no? All'evento della risurrezione non era presente nessuno. Nel momento della risurrezione gloriosa di nostro Signore non era presente nessuno. Ecco perché poi, tra le altre cose, Gesù si è preoccupato per questi giorni dopo la sua resurrezione di confermare la fede dei suoi apostoli, dei suoi discepoli, perché si trattava di credere nella resurrezione. La trasfigurazione l'hanno vista, l'ascensione l'hanno vista, la resurrezione no. Quindi c'era un problema proprio di Nostro Signore, che si vede che, come dice anche qui uno dei più grandi commentatori dei Vangeli, che è Don Dolindo Ruoto, Gesù non aveva fatto altro che preoccuparsi e curarsi dei suoi discepoli prediletti, per rafforzare la loro fede nella passione, morte, risurrezione, che sono il fondamento, no, della nostra fede, la resurrezione dai morti, no? Dice San Paolo che se non esistesse la resurrezione dei morti, dice San Paolo, vana sarebbe la vostra predicazione, ma vana sarebbe la nostra fede, no? Perché Gesù ha sempre detto che sarebbe morto e risorto. Guardate, questo è un fatto fondamentale, che questo evento dell'ascensione al cielo, che è grandioso, grandioso, i cieli si aprono, Gesù che sparisce verso il cielo fisico per andare a sedere nella gloria di Dio, nella gloria che lui aveva lasciato quando si è incarnato nel seno dell'Immacolata, e quindi tutte le cose che lui aveva detto, cioè io vengo dal cielo e ritornerò al cielo, dà le prove concrete, visibili, tangibili di queste realtà che sono, vedete, meravigliose, straordinarie, gloriose, possiamo proprio dire. Quindi tanti miracoli Gesù ha fatto sulla faccia della terra, il più grande di tutti è la resurrezione, ma non c'era nessuno, ecco, a vedere la resurrezione di Gesù. Dopo l'Immacolata sicuramente lo ha visto per prima, e dopo anche le donne e tutto il resto, come sappiamo, ma certo che vedere un uomo che si innalza nel cielo e viene assunto alla destra del Padre è qualcosa di assolutamente grandioso, cioè forse è la cosa più straordinaria, no, di tutta la nostra storia, cari amici, di tutta la nostra storia. L'ascensione forse sarà paragonabile soltanto al ritorno di Gesù, no, come il giudice nella parousia, quindi alla fine del mondo, ma se ci pensate bene, che cosa vuoi che sia, no, la risurrezione di Lazzaro, che cosa vuoi che sia anche le varie miracoli che ha fatto Nostro Signore Gesù, la vista al cieco nato, sì, tutti eventi fantastici, straordinari, sono dei veri e propri prodigi celesti, ma vedere che una corte di angeli accompagna Gesù che si innalza nel cielo e sparisce alla vista dei suoi dopo aver parlato a loro per l'ultima volta, ecco, è qualcosa, è un evento di una grandiosità senza pari, senza pari. Diciamo, secondo soltanto alla resurrezione, ma alla resurrezione, come dicevamo, di testimoni umani, normali, discepoli, non c'era nessuno. Ecco. E la prima cosa che dobbiamo osservare è questa, cari amici. Gesù si preoccupa dei suoi prediletti discepoli per confermarli, no, sulla via di Emmaus, ricordiamo queste cose, no? Cioè ha fatto di tutto per spiegare anche proprio seguendo la Sacra Scrittura, per dire, no, questi eventi sono stati profetizzati, cioè preconizzati, rivelati fin dall'antichità, 1000 anni e più prima di Gesù, sono avvenuti perché così doveva essere, E quindi il Figlio di Dio è disceso dal cielo, ha redento il mondo, ha vinto la morte, cari amici, si è ripresa la terra, Signore. Ecco, queste cose che noi osserviamo, diciamo così, nella, diremmo quasi sorpresi, non so come definire. Dio è venuto a riprendersi la terra che era sotto il tallone animalesco del maligno. Ecco, quindi ci è venuto a riscattare a noi, uno per uno, personalmente. Quindi sono cose che ci riguardano tutti noi, non solo nella nostra globalità, nella nostra singolarità. E tutto quello che era stato scritto avviene, no? Così come ha spiegato ai discepoli sulla via di Emmaus, che poi lo hanno riconosciuto nello spezzare il pane, ecco. Ma poi è apparso tantissime volte ai suoi discepoli proprio per confermarli, perché vi ricordate, no? Umanamente parlando, che cosa abbiamo visto? A un certo punto San Pietro dice: ma io vado a pescare, no? Come per dire, vengo anch'io, no? E gli altri, come per dire, ma chissà se ce la siamo sognata tutta questa cosa di Gesù. E ecco che il Signore ha fatto di tutto, no, per confermare nella fede in sé, in Lui, da parte di coloro che formeranno la Chiesa. Quando avverrà ancora più perfettamente questa formazione? Con la Pentecoste, con la discesa dello Spirito Santo, che è la festa, no, successiva a questa di cui stiamo parlando adesso, cioè dell'ascensione. Beh, questo per i suoi amici, e per i suoi nemici, ebbene, cari amici, con l'ascensione si chiude la porta, si chiude la porta. Vi ricordate della parabola? Vi ricordate, ci ricordiamo, cari amici, della parabola delle 10 vergini, no? Dove c'erano 5 savie, sagge, e 5 stolte, vengono chiamate. Le 5 savie avevano portato con loro l'olio per le lampade all'arrivo dello sposo. Le altre 5 vergini stolte non avevano olio, si fanno prendere dal panico: datecene voi, quelle sagge dicono assolutamente no, perché non che accada che ne avremo a mancare anche noi, andate piuttosto dai venditori, dicono le vergini sagge, ma era troppo tardi, non fecero in tempo. E le 5 vergini stolte tornarono, ma la porta fu chiusa. E loro bussavano, ma il Signore disse: in verità non vi conosco. Guardate, questa è una delle parabole più importanti, cari amici, per noi, perché ci fa comprendere che se tu non stai in grazia di Dio, se non muori nell'amicizia di Dio, la porta fu chiusa. È chiusa, sarà chiusa. Non potrei fare più niente per meritare la salvezza. Il tempo della misericordia è chiuso. Is over, dicono gli inglesi, no? E allora, cari amici, l'ascensione così gloriosa, così meravigliosa, così, diremmo quasi, come possiamo dire, che conferma, ecco, tutte le verità che il Signore ci è venuto a rivelare, ha un valore apologetico assoluto, perché è quello dei fatti, rappresenta tutto questo per gli amici di nostro Signore, per gli amici di Dio, e per i nemici rappresenta la porta che si chiude. È finito il tempo della misericordia. Difatti, che cosa avrebbero potuto fare? addirittura i crocifissori di Gesù. Cosa avrebbero potuto fare? Andare dall'Immacolata, andare dagli Apostoli e dire: siamo pentiti, abbiamo sbagliato, chiediamo perdono a Dio. Ma il Signore se ne va, non possono più farlo. È chiuso il tempo della misericordia. Qui Don Dolindo usa delle parole veramente nella sua incisività, così apprezzabile. Dice che questi nemici hanno preferito la loro gloria a quella di Dio, hanno perduto anche la loro gloria perché il Signore li ha esclusi dalla grazia, che è la più sublime elevazione del cuore umano. Quindi questo è un evento, quello dell'ascensione. Non tanto tempo magari hanno i sacerdoti nelle omelie per spiegarcelo, è un tempo che è straordinario per gli amici di Dio, è un evento infausto e mortale, esiziale per la vita spirituale dei nemici di Dio. Ormai i nemici, cari ascoltatori, i nemici di Gesù non possono fare più niente per Gesù. Per Gesù risorto non possono fare più niente. Non lo possono prendere, non lo possono catturare, non lo possono rimettere in carcere. Lui passa attraverso i muri, ha un corpo risorto glorioso, per cui i nemici non hanno più nessun potere sul nostro Signore Gesù. La morte stessa non ha più potere sul Signore risorto. Vedete che cosa meravigliosa. Ebbene, cari amici, se voi anche consultate il catechismo della Chiesa Cattolica, all'articolo 660 si parla proprio dell'ascensione. E qui come la definisce? L'avvenimento ad un tempo storico e trascendente. L'ascensione quindi è un avvenimento reale che è avvenuto nel tempo storico, ma nel contempo è trascendente. Perché è trascendente? Perché segna il passaggio dalla vita terrena di Gesù alla vita celeste, al ritorno nella gloria di Dio. Gesù nell'ascensione, quando si ferma? Quando va a sedersi alla destra del Padre nella gloria eterna, vittorioso sul peccato e sulla morte. La sua missione è compiuta, il mio servo, vi ricordate, Isaia, avrà successo, neanche una parola sua ritornerà a me senza effetto. E così è avvenuto. Quindi, insomma, l'ascensione ha delle particolarità uniche. È, come dice il catechismo, un evento storico, ma è anche un evento trascendente, cioè che ha tutte le caratteristiche del soprannaturale, non del preternaturale, perché pure gli angeli e i diavoli volano, no? Ecco. Ma qui si tratta dell'ascensione del Figlio di Dio alla destra del Padre. È un rito, è una liturgia, è un avvenimento del cielo e della terra. Ecco, è l'ascensione, è al contempo, ha ragione il catechismo, no? Ci mancherebbe altro. Che questo avvenimento è ad un tempo storico, ma anche, diremmo noi, proiettato nell'eternità, cioè trascendente, perché segna il passaggio dalla vita sulla terra di nostro Signore alla vita celeste che si spalanca, si aprono i cieli e lui ritorna alla destra del Padre. Ora, davanti a questa gloria così, questo trionfo immortale, è chiaro che tutto si eclissa. Possiamo dire che l'ascensione di Gesù è stato come un evento talmente straordinario e glorioso che, dice giustamente Don Dolindo, tutto si eclissa dinanzi alla luce di questo evento. Gesù ascende trionfante nel cielo e dimostra in maniera che più luminosamente non si può che lui era veramente disceso dal cielo. Vedete anche l'importanza del ritorno al cielo di Gesù. Perché, come dice San Paolo, no? Chi può tornare nel cielo? Solo colui che era disceso dal cielo. Per cui, insomma, Gesù sostanzia di verità gli eventi della rivelazione, gli eventi preconizzati dai profeti, gli eventi che hanno che lui diceva con le parole quando era fra i suoi. Diventano verità. Prima erano profezie, annunci. Vi ricordate l'annuncio della passione? Gesù lo diceva, guardate che io adesso Gesù non me ne voglia che faccio la cosiddetta traduzione in parole normali, no? Lui aveva detto: il figlio dell'uomo sta per essere catturato, consegnato ai dottori della legge, sarà ripudiato, rinnegato, annuncia pure il suo tradimento, tradito, morirà, sarà crocifisso, condannato, torturato, crocifisso, morto, ma poi dopo 3 giorni risorgerà. Quindi lui aveva detto tutto, ma erano profezie, no? Erano. Adesso Gesù dà valore di verità a queste parole. È una cosa molto, molto importante questa, perché vedete, quando Gesù dice io sono la via, la verità e la vita, per quanto riguarda la via, subito capiamo, no? Nessuno può andare al Padre se non attraverso me, no? Dice Gesù, no? Nessuno può andare al Padre se non attraverso di me. Lo dice ai suoi discepoli, lo dice agli apostoli. Quindi il significato di via lo comprendiamo. Il significato di vita pure lo comprendiamo, perché Dio dà la vita, no? Io sono la vita, non solo la vita materiale, ma anche la vita spirituale. Quindi la nostra anima è in vita se condivide la vita di Dio, cioè se è nella grazia, che significa condividere la vita stessa di Dio. Chi è in grazia è tempio dello Spirito Santo. Quando però arriviamo alla parola io sono la verità, certo è facile capire che Gesù ha sempre detto la verità, ma quando ha fatto le sue profezie, perché lui è il più grande dei profeti, no? Quando ha detto il figlio dell'uomo sta per essere catturato, andrà eccetera eccetera, poi risorgerà eccetera eccetera, quando è che Gesù ha dato il valore di verità, cioè nei fatti di queste profezie? Con la sua risurrezione e ascensione al cielo. Lui torna alla destra del Padre. Quindi, diciamo, conferma e fa diventare verità fattuale, ecco, quelle che erano le sue parole e le parole dei profeti. Ma l'importanza dell'ascensione, vedete, non è soltanto in questo. Che cosa ha detto Gesù prima di innalzarsi in cielo? Sentite qua. Gesù disse loro, e sto leggendo il Vangelo di San Marco, ma potete leggere tutti e 4 i Vangeli che ne parlano. Gesù disse loro, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Ora, questo lo ha detto ai suoi discepoli e apostoli, no? Ma questo vale per tutta l'umanità, per tutta la Chiesa. Cioè, Gesù non è che questo, chiamiamolo, questo ordine lo ha dato soltanto a coloro che gli sopravvivono, e poi finisce là, no? Cioè, morto San Giovanni, centenario, poi è finita. No, questa è la missione della Chiesa. Tant'è vero che i Vangeli dicono che voi rimetterete i peccati, saranno rimessi, cioè dalle chiavi, no? San Pietro, no? Viene sempre raffigurato con queste chiavi, perché sono le chiavi del cielo, no? Tutto quello che legherai sulla terra sarà legato nel cielo, tutto quello che scioglierai sulla terra sarà sciolto nel cielo. Quindi è la missione salvifica della Chiesa, dei successori suoi e di San Pietro, che hanno l'autorità e il potere di rimettere i peccati, esattamente come faceva nostro Signore Gesù Cristo. Vi ricordate? Ti sono rimessi i tuoi peccati, no? Va in pace. Quindi Gesù assegna e dà questo potere enorme che solo la Chiesa ce l'ha, solo la Chiesa cattolica. Diremmo solo noi, intendendo come Chiesa, no? Come il Papa, i cardinali, i vescovi, eccetera, tutta, insomma, tutti coloro che hanno il potere di amministrare i sacramenti. E qualcuno, no? Dice, ma che voce, oh, lo chiamiamo Allah, o lo chiamiamo Dio dei cristiani cattolici, o lo chiamiamo, che so, con gli altri dei, degli altri murti, sempre Dio è, no. Ecco, questa è una cosa che quando ce la dice Gesù, nell'ascensione, poco prima di ascendere al cielo, tant'è vero che dice, chi crederà che sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. Questo, vabbè, dice i segni che accompagneranno quelli che credono, eccetera, eccetera, cacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, eccetera, eccetera. Ma questo è una cosa fondamentale, cari amici. Questo si sta dicendo che al di fuori del battesimo, che la Chiesa può amministrare e somministrare come sacramento, non c'è salvezza. Ora, abbiamo trattato tante volte questo argomento qua e bisogna essere precisi. Esistono vari tipi di battesimo. Comunque, riferendosi al battesimo sacramentale, il battesimo sacramentale della Chiesa Cattolica ha il valore salvifico, cioè ti libera dal peccato originale, c'è il ritorno alla grazia, che quando nasciamo non ce l'abbiamo, e imprime il carattere al figlio di Dio, che diventiamo figli di Dio nel momento del battesimo. Con la fede ci salviamo, la fede di quelli che credono, dei battezzati, ci salviamo. Chi non è battezzato, qui dice, chi non crederà sarà condannato. Poi esiste il battesimo di sangue, poi esiste il battesimo di desiderio. Ma mettiamo un attimo da parte questo. Qualche giorno fa vedevo su YouTube un reel, si chiamano così, no? Insomma, un filmato nel quale, a prescindere da chi è che ne parlava, raccontava la storia di un sacerdote buddista, di un monaco buddista, che è sacerdote, di un monaco buddista che era molto malato, bravissima persona, ecco, quindi diciamo un uomo che ha sempre seguito un po' la legge di Dio nel proprio cuore, che muore giovane per malattia e si trova, almeno questo è quello che dicono, questa io lo racconto come l'ho visto, come l'ho sentita, questo monaco buddista racconta che si trova alle soglie, niente o po' di meno, dell'inferno. E parla con il titolare, proprio il capo di tutto l'inferno. E cosa gli dice? Che sei venuto a fare qua? E dice, non è questo il posto dove tu devi, dove devi stare. Però gli fa vedere quello che lui descrive come un lago di fuoco, e immerso in questo lago di fuoco, vi ripeto, sto dicendo queste cose naturalmente non col beneficio dell'inventario, può essere tutta una fandonia, può essere tutto, però ve la racconto lo stesso questa storia, non so neanche se era, presumo di sì, ma insomma, e questo monaco buddista che aveva ricevuto il suo nome da monaco, eccetera, eccetera, era diventato monaco quando era ancora un ragazzino, vede nel fuoco dell'inferno chi? Vede dei personaggi. Uno di questi era il suo maestro di buddismo. Vede il suo maestro. Cioè, ma come? Il mio maestro, una persona santa che mi ha insegnato a tante cose bellissime, buonissime. E il portinaio gli dice, ma non ha creduto nel vero Dio, non ha creduto in Gesù Cristo. Ah, lui muove lo sguardo, chi ti vede fra le fiamme? Golia, Golia, che lui non sapeva neanche che esisteva Golia. Vede un essere, un uomo gigantesco, con una ferita sulla fronte, lui dice alto oltre 2 metri, e domanda a lui, ma questo chi è? Glielo dice il diavolo, dice questo è Golia, il quale sta qua perché ha oltraggiato Dio e il suo profeta, cioè che sarebbe stato Davide, no? Golia dunque sarebbe all'inferno. Ripeto ancora, non è che su queste cose qua ci sta l'imprimatur della Chiesa, io vi sto dicendo quello che ho visto, che appare anche abbastanza plausibile, ma ve lo continuo a dire, perché quando noi diciamo che chi crederà sarà battezzato si salva, dice ma come? Un monaco buddista buonissimo, eccetera, eccetera. Poco più in là, chi vede tra le fiamme dell'inferno? Siddhartha Gautama, chi è? Chi è Siddhartha Gautama? Niente poco di meno che Buddha, Buddha. Io ho una testa di Buddha, la uso come mobile, come soprammobile. Insomma, Siddhartha Gautama, il principe Siddhartha, l'illuminato, colui che ha fondato il buddismo, che è una religione che conta milioni di proseliti, bene, lui ha detto, vidi un uomo con i capelli raccolti su un lato della testa, e quando chiesi chi era, il demonio gli dice, è Gautama. Ma come? Il Buddha, l'illuminato, perché è qui? Perché non ha creduto nell'unico vero Dio e non ha creduto in Cristo. Allora qualcuno potrebbe dire, ma scusa, ma Buddha è vissuto 600 anni prima di Gesù, come poteva fare a credere in Gesù? No, attenzione, è chiaro che se in Buddha ci fossero stati gli elementi di un battesimo di desiderio o di sangue, anche se non sacramentale, si sarebbe salvato. Evidentemente non ci sono stati. e non credendo nel vero Dio, ma, diciamo la verità, smammando tutta la sua filosofia, che poi si è trasformata nel buddismo tantrico, nel reiki, nello yoga, nello zen, cioè qua poi si declinano tutte le cose buddistiche, va bene, ma intanto lui sta nell'inferno. Allora, sarà vero o non sarà vero, cari amici? Lasciamo perdere. Questo che dice qua, però, è sicuramente vero. Gesù dice ai suoi: chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. Solo nella nostra fede cattolica c'è la salvezza. Poi naturalmente Gesù dice ai suoi, abbiamo ancora qualche minuto, gli ordina di predicare, cioè di predicare a tutti, di annunciare a tutto il mondo la buona novella del Vangelo, di testimoniare tutto quello che loro avevano visto, quindi di annunciare il Vangelo fino ai confini del mondo. La vostra predicazione, insomma, dice Don Dolindo, consisterà nel rendere testimonianza di quello che è successo. Non vi scoraggiate, perché sarete aiutati dall'alto. Ecco, io mando su di voi il dono promesso dal Padre mio. E poi ci sarà, no? La Pentecoste, cioè verrà il Consolatore, verrà lo Spirito Santo. E Gesù dice: dovete rendermi testimonianza. Poi, dove è avvenuta questa ascensione di Gesù? Notizie precise non ce ne sono, ma comunque molti dicono che Gesù è innalzato nel cielo proprio dall'orto degli ulivi. È un particolare che non lascia il tempo che trova, non è che ci interessa più di tanto, ma la cosa più importante che dobbiamo dire è che sì, Gesù trionfante ritornava alla destra, nel cielo, alla destra del Padre, così facendo conferma tutte le verità che aveva detto, e dicono gli angeli: uomini di Galilea, perché state guardando in cielo? Quel Gesù che vi ha lasciato per andarsene in alto ritornerà nel modo nel quale lo avete visto salire. Quindi attenzione, cari amici, ci sarà un giorno, non sappiamo né dove né quando, forse dovunque, in cui questo filmino verrà girato al contrario. Vedremo Gesù scendere dalle nuvole e viene in quella che viene chiamata il ritorno di Dio, che noi chiediamo sempre, no? Maranatà, ci sarà questo ritorno, la parusia. Gesù ritorna e questa volta torna da giudice. Anche qua, cari amici, ecco l'importanza dell'ascensione, ce la dicono gli angeli: guardate che come l'avete visto salire, così tornerà. E cari amici, ci sarà il giudizio universale, cioè ognuno degli uomini che è nato sulla faccia della terra sarà giudicato perfettissimamente da Dio. E avverrà quello che Gesù ha detto: da una parte verranno gli angeli, raccoglieranno il grano, lo separeranno dalla zizzania, il grano sarà rimesso nei granai, la zizzania sarà bruciata, i pescatori tireranno le reti, i pesci buoni saranno messi da una parte, i pesci cattivi saranno buttati. Ci sarà anche, come dice l'ultima immagine, no, di questa cernita finale, no? Insomma, le capre andranno a sinistra e le pecore a destra. Insomma, si chiuderà la storia del mondo, cari amici, si chiuderà la nostra storia. Noi saremo lì, saremo ritornati in vita, ci verrà restituito, come dice San Paolo, colui che ha risuscitato Cristo, ridarà la vita anche ai nostri corpi mortali, saremo rivestiti, dice San Paolo, di immortalità, non ci sarà più la decadenza della vecchiaia, della morte, avremo un corpo risorto e alcuni per una resurrezione di vita, altri, ma io questo non lo vorrei neanche dire, cari amici, per una risurrezione di condanna e di perdizione. Allora ecco l'importanza di questa meravigliosa festa, cari amici, che non abbiamo manco il tempo di commentare perché le omelie non possono durare 50 minuti come questa trasmissione, però alla quale, insomma, ti invito ecco alla meditazione su quello che poi ascolteremo nei Vangeli che verranno letti come letture domenica prossima, 25 maggio. Io, cari amici, vi saluto e vi rimando, mi sembra che domenica sarà, sì, il 25. Vi saluto caramente e a risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.